E bentornati senza un briciolo di Tesla. Prima di tutto buon anno, visto che abbiamo saltato l'ultima puntata dell'anno, ma siamo qua oggi il 7 gennaio 2024 e ci siamo tutti ammalati, zoppi, tutti ci siamo, a partire da Alessandro, dalla sua Model 3.
I poteri forti ci provano ad annientare il podcast, ma non ce la faranno.
No, gli illuminati, niente. C'è il buon Cristian, eccolo là, Cristiano.
Ciao, saluto. Buongiorno a tutti.
E il nostro, insomma, regista, il nostro regista, Andrea.
Ciao a tutti, bentornati anche in questo 2024.
Allora, come al solito, se ci seguite su Twitch alla domenica mattina, avrete già ascoltato qualche sneak peek, come dicono quelli bravi americani, qualche anteprima, dove il buon Chris stava raccontando la sua esperienza con alcune auto elettriche non proprio impeccabili, ma io direi di partire, Cri, se lo vuoi anche completare tu, l'argomento della puntata iniziale deve essere assolutamente quello relativo ai dati di Tesla per tutto il 2023.
Allora, innanzitutto, buon anno a tutti, buongiorno, ciao a tutti. Sinceramente l'uomo dei dati sei tu, Fra, perciò...
Allora vado. Perché? Vado subito al dunque. Perché è importante l'ultimo trimestre del 2023, il Q4 2023? Perché sono state sfiorate le 500.000 vetture prodotte in tre mesi. Questo è un dato molto importante perché soltanto due anni fa, nel 2020, arrivavamo a consegnare nell'arco di un anno le famose 499.000. Vi ricordate che Andrea faceva sempre il puntiglioso? Non sono mezzo milione. Ecco, qui in un trimestre ne abbiamo prodotte 494.000. Quante consegnate? 484.000. Quindi miglior trimestre di sempre, questo è inutile dirlo. Andiamo a fare uno zoom out, guardiamo la situazione per tutto il 2023. 1.845.985 Tesla prodotte, 1.808.581 vetture Tesla vendute, consegnate non ai concessionari, consegnate alle persone che vogliono una Tesla, perché questa cosa va sempre sottolineata, visto che di solito i numeri, e qui possiamo tirare in ballo anche BYD, che su X sta saltando fuori, che non è che proprio le consegni tutte, se la vogliamo dire proprio al 100%, BYD e tante altre marche e case automobilistiche. Qua Tesla ci dà dei numeri che sono affidabili, sono autoconsegnate. Qual è l'obiettivo del 2024? Lo sapremo solo ed esclusivamente il 24 gennaio, quando ci sarà la famosa call con i dati finanziari, i risultati di tutto il 2023. Call molto importante, e poi chiudo, perché Elon su X ha già dichiarato che ci sarà, subito dopo la call finanziaria, una sorta di roadmap futura per i prodotti Tesla. Quindi ne fa una a breve, se non l'ha già fatta, per SpaceX, e ne farà una il 24 gennaio per Tesla, quindi la new gen vehicle e il futuro di Tesla. Quindi stiamo attenti, perché quella data lì non è soltanto importante lato economia di Tesla, ma in generale un po' per tutto. A voi.
Molto bene. Come si commenta sta roba, Fra? Ogni volta diciamo sempre è il miglior trimestre, il miglior anno, il miglior tutto di sempre. Peccato per i 2 milioni, perché adesso non ti stavo seguendo bene, ma so che non è arrivato per una pipa di tabacco 2 milioni, giusto?
Beh, diciamo, comunque ha fatto 1.808.000 consegne.
Sì.
L'obiettivo era quello. Cioè l'obiettivo dichiarato di Tesla fin dall'inizio era quello. E anche quando la gente dice, ma avevano dichiarato di crescere del 50% ogni anno, se andiamo a prendere la data della dichiarazione, se confrontiamo anno per anno e facciamo una media delle percentuali di crescita, in realtà il 50% è stato rispettato. Certo, magari un anno è aumentata dell'80% con i numeri, l'altro anno del 30%, però se la pesiamo su un arco di periodo un pochettino più largo, il 50% di crescita Tesla lo sta mantenendo, cioè anzi sta andando oltre le aspettative, quindi ha confermato tutte le aspettative. La domanda è, nel 2024 cosa farà a Shanghai, cosa farà a Berlino, cosa farà a Austin, cosa farà a Fremont, cosa farà
in America,
Messico, che ovviamente non nascerà in tempo, però
anche in America, perché ricordiamo, se non ricordo, cioè se non sbaglio, quest'anno ci saranno le presidenziali e molti, sì, se non ricordo male, dicono che Trump potrebbe tornare alla Casa Bianca e questo potenzialmente potrebbe mettere un po' i bastoni tra le ruote verso gli incentivi sulle auto elettriche, perché sappiamo che Trump non è proprio pro EV. Quindi in America, se dovesse avverarsi questa previsione, è probabile che Tesla avrà un calo significativo di vendite, semplicemente per il fatto che verranno meno i $7,500 di tax credit, che in questo momento, se non ricordo male, sono in piedi, e quindi $7,500 cominciano a essere effettivamente molto pesanti da digerire per un eventuale nuovo cliente che vorrebbe approcciare Tesla, come qualsiasi altra vettura elettrica che in questo momento gode di questi incentivi. Mm-hmm. Secondo me, al di là di questo, supponiamo che Trump non dovesse andare alla Casa Bianca, quindi dovesse rimanere così com'è la situazione, sempre gli stessi incentivi, eccetera, eccetera, senza grandi stravolgimenti, non credo che Tesla riuscirà a arrivare a un 50% di crescita di quest'anno. Perché ricordiamo che man mano che si va avanti, a un certo punto comincia a diventare, diventa esponenziale la crescita, e chiaramente il mondo reale non è fatto per essere esponenziale in questi termini, quindi credo che diventerà molto difficile per loro continuare a produrre auto e a crescere a quel ritmo.
Anche perché, anche perché stavo facendo un conto, 50% di 1,8 milioni sono un altro milione di macchine, perciò si arriverebbe a 2,7 milioni. Io non penso che sia impossibile, soprattutto perché, ok, probabilmente ci sarà una piccola ripercussione negli Stati Uniti se toglieranno gli incentivi, però io penso all'Europa, al mercato Europa. Siamo sicuri che anche senza incentivi Tesla non faccia il botto? Nel senso, esatto. Italia sembra che gli incentivi ci saranno gli incentivi, e mi sembra che siano anche abbastanza cicciotti per quest'anno, perciò se uno dovesse scegliere una vettura elettrica, a questo punto non ci sarebbero scuse, nel senso, una Model 3, come dice sempre Ale, le miglior scelte in questo momento, a mio modo di vedere, se dovessi acquistare io di mia tasca una Tesla, io acquisterei una Model 3 due ruote motrici tranquillamente, oppure una Model Y due ruote motrici, tanto in fin dei conti, a meno che non ci sia una specifica necessità, che secondo me ormai diventa anche sempre meno pressante, no? L'esigenza dell'avere la possibilità di quei 100 km in più che ti garantisce il modello long range, perché alla fine c'è sempre più disponibilità di colonnine, abbastanza veloci, e di conseguenza comincia a diminuire anche l'esigenza di avere una batteria molto molto più grande.
Sì.
Perciò a maggior ragione con un incentivo una Model 3 rear wheel drive viene via proprio per poco, e questo in Italia penso che farà la differenza, perché se uno deve decidere se comprare BYD, come dicevamo, MG o qualsiasi altra vettura a 32 e Tesla a 32, 33, 34, io penso che la scelta non si imponga. Certo. La scelta viene da sé.
Ma io aggiungo dei ragionamenti su quello che hai detto tu. L'ansia da ricarica, piano piano, è un qualcosa di culturale, cioè si abbasserà sempre di più, perché come hai detto tu, quando la gente si rende conto che alla fine al giorno farà 50 km mediamente, ovvio, non tutti, soliti discorsi che facciamo sempre, l'autonomia sarà sempre vista meno come un problema. Poi tu hai detto giustamente la diffusione delle colonnine, e siamo d'accordo, punto primo. Punto secondo, togliere gli incentivi aiuta ancora di più Tesla, perché gli incentivi ti giustificavano, come dici tu, le concorrenti. Nel momento in cui togli gli incentivi, a quel punto lì dici, sai che c'è, se devo spendere tanto spendo per la migliore e siamo a posto. Altro dato importante, la Model 3 nuova, ragazzi, è stata avvistata proprio a Fremont, E quindi sta arrivando, cioè sta arrivando in America. Il 2024, come dice Andre, potrebbe essere un anno difficile per Tesla, ma non è detto che lo sarà. Non è detto che lo sia assolutamente, perché primo arriva la nuova Model 3. Non solo arriva la nuova Model 3, arriva la nuova Model 3 anche performance, quindi gli americani impazziranno perché sarà un bijou. Dimentichiamoci la Model 3 performance vecchia. E poi ricordiamoci che a metà anno arriva il refresh della Model Y. Non dimentichiamoci di quella, che è una bomba atomica. Io non mi sorprenderei se sentissi dire da gente, e la conosco personalmente, guarda, io aspetto a prendere la Model Y perché so che arriva il refresh anche suo a giugno, a luglio. Quindi mi aspetto un fine 2024 col botto.
E in tutto questo il Cybertruck.
Tocca a te.
Che per poco che faccia negli Stati Uniti, per poco che faccia, però se ne vedono ormai di foto.
A voglia. A voglia.
Tocca la previsione di Ale, eh? Che è mutato.
Che è Sei mutato, Ale.
Vai.
Ok, ora mi sentite?
Sì.
Yes.
Oh, scusate, avevo preso i pulsanti al contrario. Allora, perché ho un po' di tosse, quindi mi ero silenziato. No, in settimana ho fatto un ragionamento, no? Mi sono detto, se io domani dovessi cambiare per un qualsiasi motivo di sfiga, ok, la macchina, no? E ovviamente io in questo momento non avrei la possibilità di ricomprarmi una Model 3 nuova come ho fatto qualche anno fa. Quindi spero che mi duri ancora tanto. Però al di là di quello mi sono detto, dovrei cercare una vettura a un prezzo decisamente più basso. E su cosa mi orienterei, no? Allora ho cominciato a guardare un po' di cose, no? Ho guardato l'MG4, che è quella che su un range di prezzo basso va per la maggiore ultimamente, no? E ho guardato la prova di Andrea Galeazzi. Mi è presa l'ansia. Perché è talmente diversa, cioè mi sono reso conto ancora di più dello stacco. Non è solo un discorso di prezzo, è un discorso di un po' come per Apple, sì. No? Di ecosistema, generale. E è vero che effettivamente ora una Tesla, cioè allora, lì vai a spendere intorno ai 20-25 mila euro, no? E allora la domanda vera è: comprerei quella o cercherei una Tesla usata a un prezzo che ci si avvicina? Io temo che per la prima volta in vita mia andrei a comprare una macchina usata. Perché ci sono troppe cose che sono vecchie in quel tipo di vettura. Vecchie come concezione, non è tanto. È anche un discorso di qualità, ma è oltre. È oltre. Una cosa oltre. Mettici anche quello che sta succedendo sui prezzi alle colonnine. Sappiamo tutti che fino al 6 gennaio Tesla ha permesso a chi non aveva mai fatto con una non Tesla una ricarica supercharger di avere una ricarica gratuita. È stata una mossa di marketing geniale. Perché? Perché così la gente si rende conto che a consumo non c'è gara con i prezzi e con la qualità dei supercharger, ma anche con gli abbonamenti, quelli che sono rimasti, per avere lo stesso prezzo che paghiamo noi con una Tesla, un supercharger, con l'unico abbonamento di fatto rimasto, quello di A2A, devi prendere quello più grosso, quello mi pare da 320 kWh. E sì. Chi carica a casa 320 kWh in un mese magari non li usa.
Certo.
E allora è tutto il pacchetto, no? Poi sul discorso delle vendite, chiaro, non potranno crescere all'infinito con quei numeri, è normale, la curva va verso l'appiattimento, arriva la concorrenza. Prima era solo un discorso di migliorare il processo produttivo, ora se devi raddoppiare anche le fabbriche, ragazzi. Cioè, quando di fabbriche ne hai due, per raddoppiare ne devi farne una, quando ne hai quattro devi farne due. Cioè, e metterle a regime. Sì, certo. Non è così semplice.
C'è anche da dire che nelle fabbriche attuali c'è ancora spazio, perciò c'è ancora spazio di crescita. Ok, è chiaro, nel momento in cui arriveranno a 5 milioni di pezzi l'anno ne riparleremo, però loro hanno già in mente una roadmap e come diceva Fra, io sono molto curioso di sentire la roadmap per il futuro di Tesla. molto 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 curioso. E comunque mio padre, per esempio, che ha una MG4, ne ha approfittato della possibilità di caricare con Tesla gratuitamente e mi fa: sì, non è male, è facile anche per me che sono anziano. Mio papà ha 75 anni, anche per me è anziano, è molto semplice. Sono andato lì.
Ok, perso un secondo.
Eccolo lì. Eccolo qua.
Ritorna da. È andato lì. Vai, Cree, riparti da. Dicevo, è andato lì.
È andato lì allo stallo a Vico Lungo Outlet. È andato allo stallo, ha selezionato lo stallo, messo il caricatore, fine. È partito, è andato via serenamente. E quindi era soddisfatto anche dell'esperienza d'uso. Chiaramente lui, per i quantitativi di energia che consuma all'anno, lui ha una tariffa, si è spostato chiaramente da B-Charge da 2A e usa, adesso non mi ricordo che tariffa utilizzi sinceramente, però si ritiene abbastanza soddisfatto. Però anche lui diceva: cavoli, certo che l'esperienza Tesla, considerando il fatto che se io avessi una Tesla arriverei qui, metterei il caricatore, sarei a posto, non è affatto male, assolutamente.
E guarda, devo fare questo mese, devo fare diversi viaggi piuttosto lunghi che devo fare a fine anno e sono saltati. E sono stato lì, ringrazio i ragazzi di Tariffe V che fanno un ottimo servizio di comparazione dei prezzi di ricarica. E dopo un po' che ero lì che diventavo scemo, allora se carico lì a consumo, però devo usare quello, però devo avere la testa, però devo ordinare la testa. Ho detto: ma sapete cosa c'è? Ma per 5 centesimi di risparmio, ma io me ne vado al supercharger, uso quello che mi serve e quando cerco di arrivare a casa col 5% poi carico a casa.
Cioè, io questo mese ho le mie due tariffe, la Travel Plus e NLX, che mi si è rinnovata nonostante sull'app non compaia più. I 320 lì ce li ho, e ho la 320 kW anche di A2A, e penso che le utilizzerò completamente, perché alla fine quelli sono i consumi standard sui 600 kWh a mese normalmente. E sì, poi a B-Charge non lo uso più, B-Charge zero.
Ok. No, io invece volevo analizzare quello che ha detto giustamente Alessandro, cioè torniamo sempre a quel discorso lì, quando si parla di dire io voglio cambiare auto, non voglio prendere una Tesla, e ti guardi intorno, hai quella sensazione di cui parlava lui, cioè anche un MG che è un'ottima elettrica, non lo metto in dubbio, appunto come nel caso del papà di Cree, cioè va tutto benissimo, si trova bene, però ragazzi, quel target lì non sta più nella massa, cioè non rappresenta più la massa. Il target che una volta era la massa non è più la massa. Quel tipo di veicolo, di vettura retro, chiamiamola retro anche se purtroppo è il presente ancora, non è il futuro. Se non aggiorni, se non rivoluzioni questo mercato dell'automotive, è un problema. Cioè, se non ti approcci con il software, deve governare tutto dell'auto, non soltanto l'entertainment con Spotify integrato, cioè Apple CarPlay, cioè non è sufficiente, è insufficiente, insufficiente totale. Quindi mi va bene adesso in questo periodo di transizione che ci siano elettriche retro, cioè standard, classiche, ma il futuro non può basarsi su questo tipo di vettura, è impossibile, perché la massa non sarà questa. La massa saranno i ragazzini che spippolano tutto il tempo con TikTok, con YouTube, che fanno i video così. Purtroppo non si scappa, cioè è quello. Poi lasciate stare che si guiderà da sola e quindi avrà bisogno di essere quasi come un computer con cui divertirsi e non guidare. Lasciamo stare quello. L'esperienza deve essere smart. Poi ovvio che c'è chi dice voglio il tastone fisico, ma lo si può mettere anche in una Tesla il tastone fisico o comunque in una vettura smart, ma non è possibile che vada così. Cioè non è possibile che si resti sull'approccio che è andato avanti negli ultimi 50 anni. È impossibile. Impossibile. Questo l'hanno capito i cinesi e l'ha capito Tesla. Tutti gli altri non mi sembra. Ok? A parte le varie Polestar, così, che poi sono cinesi anche loro in realtà, del gruppo Geely, no? Mi sembra. Quindi alla fine della fiera, ragazzi, come dice Ale, quella sensazione lì, soprattutto dopo che sei abituato a guidare una Tesla per 3-4 anni, non è compatibile. Non è compatibile con il futuro dell'auto. La vogliono fare? Peggio per loro. I cinesi gliela faranno pagare. È inevitabile. Non sorprendiamoci per il futuro. E poi niente, chiudo con il secondo discorso di Ale, che dice effettivamente la crescita di Tesla è molto difficile che possa aumentare numericamente, servono anche fabbriche. Attenzione, perché noi anche lì ragioniamo per paradigmi del presente barra passato. Con la next gen Tesla vuole rivoluzionare proprio la linea di produzione dell'auto. Nel momento in cui passano da 35 secondi per fare un'auto a 10, allora noi andremo un po' in cortocircuito, perché vedremo numeri assurdi uscire da una sola fabbrica, magari con un veicolo più semplice che costa meno naturalmente, e quindi anche lì poi i numeri verranno falsati in senso buono, proprio perché ci sarà un veicolo più facile da fare, più economico, che poi è quello che fa semplicemente le varie BYD e tutte quelle aziende che fanno magari prodotti molto più semplici, che da noi sembrerebbero delle ape car, però sparano sui numeri. Ricordiamoci che Tesla non deve vendere 5 milioni di Model X e Model S, deve vendere 5 milioni di vetture. Vedremo la next gen e come la realizzeranno. Tutto secondo me dipende da quello lì.
Io sono super d'accordo con te, proprio sottoscriverei col sangue tutto quello che hai detto in questo momento, perché sto vivendo un'esperienza di salto indietro nel tempo allucinante. Ne parlavamo prima, voi lo sapete, il giorno di Santo Stefano ho trovato il tetto della mia ex Model Y crepato, e poi la crepa si è aperta, l'ho portata al noleggiatore, l'unica macchina che avevano disponibile, perché tutte le Tesla che hanno disponibili sono state già noleggiate, quindi non le avevano, e mi hanno dato un'altra macchina, bella, per carità, tutto quello che volete, però il salto indietro lo si nota, perché ci sono tante cose che ti mancano, ma semplici, no? Cioè, accendi la macchina, non è possibile che se io spengo la macchina vedo un'autonomia di 192 km, se la riaccendo vedo un'autonomia di 207. E la differenza dove è finita? Non è possibile che se io imposti una destinazione lui non mi dica con che percentuale di batteria io arriverò a destinazione. Tante piccole cose che però fanno la differenza. Poi ci sono anche altre cose che non sono così male. La macchina che ho in questo momento è una macchina tedesca che ha una gestione del recupero d'energia che a me piace molto, che probabilmente è quella che adotterà anche Tesla in un prossimo futuro. Non so se avete letto che dalle prossime Model Y e Model 3 toglieranno due delle tre modalità di recupero di energia, che sono la creep e la roll. Perciò la creep è quella che quando arrivi quasi a zero la macchina si comporta come una macchina tradizionale con cambio automatico, perciò continua ad andare avanti, e la roll è quella col veleggio. Perché loro vogliono spingere sul one pedal driving, essenzialmente.
Meno male.
Non è male. Al momento però io noto che il one pedal driving della macchina che ho in uso è abbastanza intelligente, perché se io sono da solo su una strada normale, lascio il pedale dell'acceleratore, effettivamente la macchina veleggia, non recupera, zero. Ma proprio zero, mentre con la magari sbagliavo io, però con la mia Model Y anche nel momento in cui lasciavo l'acceleratore la macchina tendeva a recuperare qualche cosa. E poi quando c'è traffico o c'è una rotonda, uno stop, quant'altro, gestisce in automatico il recupero dell'energia, perciò vedi che recupera di più o di meno in funzione di quello che vede. Quella secondo me è una cosa abbastanza furba e che aiuta molto nel one pedal driving. Però è l'unica cosa che io noto. L'efficienza non è neanche comparabile. Cioè,
posso dire che secondo me non è una scelta intelligente invece quella lì di la macchina decide quanto deve recuperare in base alla situazione del traffico? Perché io mi aspetto, cioè, sarà che ormai sono abituato all'esperienza di Tesla che è costante in qualsiasi condizione di traffico in cui io mi possa trovare, ma io ho ormai il piede e so esattamente quanto devo alzarlo per poter calibrare la frenata rigenerativa, quindi per mimare, diciamo, la situazione dell'altra auto che in questo momento tu hai, alzo di un pochino e veleggio, tanto per capirci. Alzo di tanto e freno tantissimo, cosa che tutti quanti i possessori di Tesla conoscono benissimo
Certo,
ormai, e secondo me quella è la soluzione. Cioè, si passerà, secondo me, da questa soluzione dove è l'uomo che deve decidere quanto calibrare del proprio piede, a una soluzione in cui l'uomo non deve fare più niente, non una versione mista in cui la macchina decide che siccome la macchina che sta in fronte a te è distante, allora puoi veleggiare un po' di più, eccetera, eccetera. E questo lo vedo un po' più scombussolante. Cioè, se lo dovessi provare io, mi troverei un po' male di sicuro. Poi, certamente dopo magari una settimana, 2 settimane che ci fai la mano, cominci a capire come l'auto ragiona, ma la vedo come una difficoltà aggiunta, non come una cosa che ti viene tolta. Ecco, questo è il mio
Sì,
pensiero.
non ho capito. E poi c'è anche la modalità break, che è quella lì invece, proprio quella della frenata rigenerativa completa. E allora a quel punto sì che hai un'esperienza one pedal completa. Però a livello di esperienza non ci siamo, cioè secondo me non ci siamo. Io
È
non
ancora
mi ci
un'auto
trovo.
classica, è un'auto
Sì, sì, sì,
classica,
sì, sì.
basta.
Sì, un'auto classica. Anche il telaio è quello della stessa macchina che c'è in commercio, sia benzina che ibrida che gasolio. Io avevo provato l'altro modello. Mi avevano a dicembre, quando mi stavano cercando la Tesla, perché vi ricordate che mi avevano dato una Model Y completamente ammaccata. E in quel momento gli ho detto: ragazzi, io devo tenerla un anno. No, anche no, grazie mille. E mi hanno dato un'altra macchina sempre tedesca, e lì c'eravamo di più, perché quella macchina lì è nata proprio per il concetto elettrico, pure elettrico, perciò spaziosa e quant'altro. Qui invece mi sembra che questa sia proprio un accrocchio fatto per dire: ok, con questo modello abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo benzina, diesel, ibrido ed elettrico, però probabilmente benzina, diesel e ibrido saranno contenti. Chi usa un elettrico non lo è. Io non lo sono. Poi nel mio modo di guidare ho sempre 210 wattora chilometro di consumo rispetto ai 160-170 che avevo prima. Non ci siamo.
È un costo in più, certo.
È un
È un
costo in
bel
più.
costo visto quello che
Un
costano gli
costo
abbonamenti che dicevamo prima.
esattamente, no?
Ragazzi, volevo fare una domanda ad Andrea e a Francesco, Andrea perché ha messo la notizia nella nostra chat e Francesco per evidenti motivi di vicinanza col marchio, ma la Xiaomi che è stata presentata di recente, io non ho molti dettagli, quindi mi interessava capire un po' che tipo di prodotto viene fuori, se è un prodotto che può fare, non dico concorrenza, perché per me Xiaomi è un marchio che fa cose buone a un buon prezzo, non cose eccellenti, cose buone. Può essere su quel range
Allora,
Vai tu, Andre,
sì,
o
vado
sì.
io per la parte tecnica, poi visto che tu sei il dio di Xiaomi Italia, secondo me è giusto che tu commenti e finisci il ragionamento. Allora, intanto diamo un po' di numeri. L'auto dovrebbe avere 101 kWh, quindi un bel pacco batteria, bello corposo. Le Model 3 di adesso si aggirano tra i 70 e gli 80 kWh, giusto per darvi un'idea, e questo si traduce chiaramente in un'autonomia più alta, perché banalmente abbiamo più serbatoio dove mettere dentro l'energia. Stiamo parlando di 800 km dichiarati, cosa interessante che supporterà la piattaforma 800 volte di cui abbiamo parlato diverse volte, soprattutto per quanto riguarda il Cybertruck, quindi diciamo è future ready per quanto riguarda alcuni caricatori che supportano gli 800 volt, e però prezzo molto molto basso, perché stiamo parlando di 27.400 dollari, almeno questo qui è quello che si vocifera potrebbe essere, che quindi spaccherebbe un po' il mercato, se non altro in Cina, che però ha comunque altre auto dello stesso taglio, e adesso arriviamo al taglio, che si aggirano intorno a quel prezzo, tra cui anche la Model 3. E proprio riguardo a Model 3, quest'auto, almeno per quanto riguarda il muso, oh, io non lo so, ma mi sembra proprio la Model 3. Adesso, qui potremmo aprire e apro una domanda e poi la chiudo. È perché tutte le auto si assomiglieranno da qui in poi per un discorso di coefficiente aerodinamico, oppure perché hanno visto, cioè, hanno ricercato questa somiglianza con la Model 3? Oppure sono io che la vedo e la somiglianza in realtà non c'è? Quindi vai Ale, e scusa, vai Fra.
Allora, io parlo appunto da questo punto di vista un po' più mainstream, ok? Lato estetico, io ho messo la foto chiaramente sul mio Instagram, i commenti che ho ricevuto sono stati: ah, bella questa Porsche, ah, bella questa McLaren, ah, bella questa Tesla. Quindi è stata una somma di elementi estetici mescolati insieme in una vettura. Per me, operazione riuscita bene. Non mi interessa se riprende delle forme, perché anche Tesla magari riprende adesso con il nuovo fanale un po' più sfilato, che ne so, le XPeng o BYD, NIO, non lo so, non mi interessa, non mi interessa, hanno fatto un buonissimo lavoro, è una vettura secondo me esteticamente bella, non è bella come la Model 3 nuova per me, ma è una bella vettura. Ora, il problema qual è di Xiaomi, secondo me? Questo è il mio punto di vista. Il punto è che loro, come dice Ale, sono noti per prodotti al giusto prezzo, ma che ricordiamo sono buoni prodotti, non prodotti eccelsi. Quello che invece Xiaomi da 2 anni a questa parte, forse anche 3 anni a questa parte, sta cercando di fare è cambiare questa cosa qua, questo aspetto del suo brand. Ha cambiato nome, non si chiama più Mi, tipo i telefoni non sono più Mi, ma sono diventati Xiaomi. Cioè, stanno cambiando il sistema operativo, non è più la MIUI, è diventata Xiaomi HyperOS, che è un ecosistema. Infatti, guarda caso, lo troviamo dentro la Xiaomi Car, quindi dentro l'auto elettrica di Xiaomi, c'è lo stesso sistema operativo che abbiamo conosciuto sugli smartphone, con il nuovo nome però, proprio come per dire, ragazzi, adesso stiamo creando un ecosistema ancora più grande. E discorso aggiuntivo: il target Xiaomi sta provando a cambiarlo in tutti i modi. Non vuole restare un prodotto consumer al massimo. Sta iniziando, lo ha già fatto con i telefoni, sta iniziando ad attaccare una fascia molto alta. Per esempio, il telefono che ho avuto la fortuna di provare, lo Xiaomi 13 Pro, è un telefono da 1200-1300 euro. Cioè, non è qualcosa di comprensibile per una fascia media, cioè una fascia media arriviamo ai 500 euro forse, ma sono già tanti soldi per un telefono, capito? Quindi Xiaomi sta cercando di togliersi di dosso quello che giustamente Alessandro ha etichettato, cioè il buon prodotto che fa buoni prodotti, appunto il buon produttore che fa buoni prodotti al giusto prezzo. In realtà Xiaomi però supporta quello che dice, nel senso che il prodotto che costa tanto si traduce in qualità alta, cioè sono veramente bravi a fare le cose, non le abbozzano come potrebbe essere la startup che dici: ah, che bel design, però poi sotto il cofano è il panico. Oppure: ah, che bel software, però poi come design è pessimo. In realtà Xiaomi le competenze le ha, i fondi li ha. Io sono molto curioso di capire il prezzo, che casualmente è l'elemento che non è stato ancora comunicato. C'è il CEO di Xiaomi che su X sta impazzendo, continua a mettere foto e i motori, il V6, V6 Pro, V6 Max, tra l'altro i nomi che riprendono i processori di Apple, cioè vabbè, lasciamo perdere quello, ma il concetto sta lì. Non hanno annunciato il prezzo. Io dubito fortemente che costerà meno di 50.000 dollari. Io dubito fortemente perché questa qua è quasi da confrontare anche come dimensioni a Model S più che a Model 3.
Ma guarda
Quindi
che
stiamo
io ho visto
parlando.
27.600, adesso non so quanto ufficiale e ufficiosa sia sta roba, ma...
Avevo letto quei numeri lì prima che l'annunciassero. Poi non lo so se adesso sono comunque confermati e sarebbe una notizia clamorosa perché avrebbero ottimizzato il sistema di produzione a livelli inverosimili, secondo me, per fare un prodotto del genere. Perché in Cina non è che costino proprio poco le XPeng, le NIO di quella fascia. Oh, se ci sono riusciti, tanto di cappello. Però il punto è solo quello, che non hanno fatto un'auto per il popolo, hanno fatto un'ammiraglia. Hanno detto: noi siamo Xiaomi, siamo un marchio importante, vogliamo fare un'auto potente, di qualità, una fascia alta. Non vogliamo fare lo Xiaomi Redmi Note da 250 euro per conquistare la massa, no? Quindi io sono d'accordo con il discorso di Ale. occhio che negli ultimi anni Xiaomi sta cercando di levarsi di dosso questa etichetta. È molto difficile, perché quando parti così è difficilissimo. Negli ultimi 10 anni Ale ha descritto perfettamente l'immagine di Xiaomi. Secondo me, se sono capaci, riescono a fare questa transizione. L'auto merita, secondo me non l'ho mai provata, però esteticamente mi piace, qualitativamente sembra di fascia alta. L'approccio col software HyperOS, questo software condiviso con i telefoni, è giusto, nonostante non mi piaccia il software in sé. Vedremo, vedremo. Sei mutato, Ale.
Eccomi qua. La cosa che... allora, se io ragiono in prospettiva, nella mia testa è più facile che mi convinca a non prendere una Tesla nel prossimo futuro Xiaomi che non il produttore di auto tradizionali o il cinesone, ok? Perché? Perché ho l'immagine, al di là della fascia, giustamente tu dicevi, ho notato anch'io un po' di cambiamento di posizionamento, però quello che mi ha sempre dato l'idea è Xiaomi che fa prodotti che funzionano bene. Una delle migliori cose che ho comprato negli ultimi anni è la pompetta che ho per gonfiare le gomme della macchina che ho di dietro di Xiaomi, che è un gioiellino, ma sì, dà proprio l'idea di robustezza, di fatta bene, progettata e pensata bene. È quello che mi aspetto anche dalla macchina. Poi chiaro è che devono anche darmi un prezzo che mi convinca, chiaro è, no? Sì. Perché se mi costa quanto una Tesla, 9 su 10 riprendo una Tesla,
esatto.
Però, però la possibilità ce l'ha, cioè ce la vedo, non so come dire, altri non ce li vedo. Ecco,
diciamo che scusa se ti interrompo, diciamo che Xiaomi ha una cosa in particolare vicina a Tesla, che non è sinonimo di diciamo garanzia di successo, però ha una cosa che si avvicina molto a Tesla, cioè è una tech company, non è una car maker company. Lei fa tecnologia, e se quello che diceva prima Fra è vero, cioè che nel 2024 adesso, ma comunque da qui a venire, le auto non possono permettersi di avere un infotainment che gestisce solo Spotify o comunque la parte infotainment, ma deve gestire un po' tutto. Ecco, io mi aspetto che questa cosa venga capita in maggior luogo da delle tech company rispetto a dei vecchi car maker come potrebbero essere la Volkswagen o via discorrendo. Quindi se queste sono le premesse, cioè se Xiaomi e Tesla sono accomunate da questa, diciamo, caratteristica molto importante secondo me per quanto riguarda il futuro delle auto, mi fa ben sperare che, insomma, Xiaomi sia in grado di produrre un qualcosa che abbia un certo appeal non solo nel mercato cinese ma anche nel mercato americano e europeo.
Quindi, io ragazzi, intanto vi saluto e andate avanti. Ciao, ciao, ciao.
Okay. Ciao, ciao. Ale.
Quindi vai, vengo dietro al vostro discorso. Il maggior competitor di Tesla nei prossimi anni non sarà BYD, ma sarà Xiaomi?
Dio.
Bisognerà vedere, secondo me, scusa, bisogna vedere secondo me come si comporterà questa prima vettura, perché tutto bello sulla carta, stiamo raccontando che è una tech company che fanno cose e prodotti generalmente molto buoni a un prezzo comunque accettabile, però ricordiamo sempre che è un primo loro esperimento, quindi il know-how probabilmente ce l'hanno per costruire qualcosa del genere, bisogna vedere quanti passi falsi faranno nella prima loro nel primo loro approccio, ecco. Se dovesse essere un grande successo, nel senso che l'auto è venduta a un prezzo accettabile, con delle caratteristiche che abbiamo visto e dovrebbero essere comunque buone, con parliamo di 800 km di autonomia, eccetera, magari probabilmente faranno dei tagli più bassi per abbassare il prezzo, ma questo è un altro discorso. Insomma, se tutte le carte saranno in regola, allora probabilmente effettivamente Xiaomi potrebbe giocare un ruolo molto importante nel podio dei produttori di auto elettriche del futuro.
Io ti dico,
vero.
Completo solo con questa cosa qua. Io su X non ho mai visto così tanta attenzione a una vettura cinese elettrica come nel caso di quella di Xiaomi. Come se tutto il target di utenza di Tesla avesse già fiutato quello che ha detto Andrea. Cioè, è una tech company e lo hanno capito proprio dal modo in cui hanno presentato il veicolo, le foto che hanno messo, lo stesso design del veicolo è particolarmente carino. Non è la cinese che dici è fatta bene ma non mi convince esteticamente, assomiglia un po' troppo a quell'altra. È una vettura che mescola tanti stili, ma li mescola bene. È una vettura che piace. Piace anche all'americano. Ti faccio proprio questo paragone. Piace all'americano, che poi non vuol dire niente, perché poi deve piacere anche a noi. Però in generale quello che piace all'americano poi piace anche all'europeo. Ma in generale è proprio questa la sensazione che ho avuto. La prima vettura che ha creato scalpore a livello globale. Cioè non ho mai sentito sulla BBC così, no? La gente, i giornalisti andare lì e dire Xiaomi. Cioè Xiaomi per me è ancora la Xiaomi, quella di Alessandro, quella degli appassionati che la compravano su AliExpress e facevano l'affare. Xiaomi non è più quella. Xiaomi è un colosso. Bisogna capire quanto colosso è. Cioè se è talmente tanto colosso che può dire, sai che c'è? Noi non siamo più una smartphone company, noi non siamo più una IoT company, noi siamo anche una car company. Se loro sono una car company, allora panico. Panico, perché hanno fatto quello che la gente aspettava che facesse Apple, che probabilmente farà, ma è quella tech company che dice, boh, mi lancio nel mondo delle auto, e Xiaomi, siccome non sono stupidi, dicono, questa è la nostra occasione, siccome Apple magari si sta orientando più sul Vision Pro, sulla VR, AR, giustamente, perché è qualcosa anche più in sintonia con l'ecosistema di Apple, Xiaomi ha detto, noi proviamo a fare un all-in e conquistarci il mondo delle auto. Perché potrebbe essere la via per una tech company cinese per diventare un simbolo a livello globale. Perché altrimenti oggi andiamo avanti con Google e Apple che fanno da riferimento, no? Capito?
No, no, sono d'accordo. Infatti stavo pensando a quello che dicevi e mi stavo ricollegando, stavo pensando ad un articolo che avevo letto su, adesso non mi ricordo dove, però basta che andiate su Google ed è facilissimo da reperire. E nei quali si parlava dei software di gestione delle macchine elettriche, qual è il migliore, qual è il peggiore e quant'altro, ed è saltato fuori che l'esperienza d'uso elettrica peggiore a livello di software non è quella di una macchina sotto scala, ma è di una macchina gruppo Volkswagen e di una macchina di una fascia molto nobile del mercato del gruppo Volkswagen, non facciamo nomi, non facciamo nomi Audi. Avevo letto proprio che l'ecosistema, il software di gestione delle varie e-tron, Audi è il peggiore, il meno completo del lotto. Questo è quello che avevo letto. Poi anche lì è tutto abbastanza soggettivo, dipende un po' da chi lo scrive, da chi... Da che interessi ha chi lo scrive piuttosto che, non so se mi sono spiegato, però da pensare sul fatto che un car maker e non una tech company non riesca effettivamente a star dietro a una tech company come Tesla. Ed infatti adesso mi ricollego a un qualche cosa che succederà nelle prossime puntate. Io seguo anche, come tutti, penso, Vai Elettrico. E infatti, in una delle prossime puntate sarà con noi Paolo Mariano, che è una persona che è molto presente sul mondo YouTube, che testa tutte le elettriche, e quello che dice effettivamente è sempre quello. Ok, le macchine vanno bene, però a livello di esperienza d'uso mancano, e fa notare tutte le mancanze. È questo il fatto che sembra che ad alcuni brand manchi sempre uno per fare 31. Non so se mi sono spiegato, no? Ah, e magari è una macchina che potenzialmente funziona, consumi accettabili, comoda, silenziosa, tutto quello che vuoi, e poi mi cade sul fatto che quando imposti la destinazione non ti dice con quanta batteria arriverai. Bisogna lavorare su questo, a mio modo di vedere, perché altrimenti, soprattutto per chi arriva da quel mercato, dal mercato termico, crea un po' di confusione, un po' pericoloso.
Sì. Diciamo che secondo me quello di cui tu stai parlando è proprio i requisiti minimi.
Sì, è vero.
Nel senso che un po' come quando succede nei giochi che tu devi, per installare un gioco o un programma sul computer c'è scritto per far funzionare questo software devi avere il computer X con questa memoria bla bla bla, ecco, la stessa cosa ci dovrebbe essere un po' nelle auto ormai, dovremmo aver messo una baseline, cioè un set, un insieme di cose che dovrebbero esserci imprescindibilmente dalla vettura, a meno che non sia una fascia veramente molto bassa, magari vediamo una Citroen Ami che non ha assolutamente niente dentro, ma allora lì è spiegata l'assenza di alcune caratteristiche che noi stiamo qua definendo, diciamo, assolutamente necessarie nel 2024, da un fatto che costa veramente poco, la vettura e quindi insomma è normale. Ma quando arriviamo a prezzi, superiori, direi 25.000 euro, quindi praticamente tutte le vetture che circolano in questo momento, ci dovrebbe essere una lista di cose che dovrebbero essere rispettata. Chiaramente, in primis la sicurezza, ma poi tutta la parte di infotainment dovrebbe avere almeno certe cose che nel 2024 ormai non ci si può più aspettare che manchino dalle vetture. Purtroppo questa cosa non l'hanno capita ancora, ma è inutile che la ribadiamo purtroppo.
Bravo. Tra l'altro, Andre, visto collegandomi al discorso che ha fatto Cree e unendolo all'argomento che secondo me devi trattare tu adesso, visto che Cree dice che sulle auto comunque della concorrenza, tedesche o non tedesche, ogni tanto si trovano dei lati positivi, io ogni volta che sento questa frase vado a pensare a il parcheggio a 360 gradi, la vista a 360 gradi del parcheggio. Non so perché sta cosa sconfinfera. Quindi ci sta. Io mi immagino il Cree che dice, però quando parcheggio è più gestibile, più facile, ci sono i sensori e tutto il resto. Tu però, Andre, e non solo, perché su X vedo sempre più casi, voi quindi, dico, state lodando la novità dell'aggiornamento di Natale, cioè la ricreazione in 3D, chiamiamola così, del surrounding, no? Il contesto, ciò che sta intorno alla vettura, in modo tale da aiutare poi nella fase di parcheggio. Tu ti sei definito, e cito testuali parole, adesso le trovo, scusate, ci siamo
Cautamente ottimista, se non ricordo male.
cautamente entusiasta.
Entusiasta, entusiasta.
Ho trovato l'appunto di Cree, cautamente entusiasta. Confermiamo?
Sì, devo dire che l'ho provata, chiaramente, quando lo dissi l'avevo forse provata una volta o forse due. Adesso che ho avuto modo di testarlo più volte, devo dire che effettivamente funziona molto bene. Non ho ben capito se è una cosa che magari non ho attivato io, magari adesso Cree mi risponderà. Manca i feedback sonori, cioè non ho sentito alcun tipo di feedback sonorio e non so se questa cosa è voluta, è un'impostazione o è una cosa che verrà reimplementata, ma devo dire che solo la visualizzazione mi è più che sufficiente per capire se sto andando a sbattere da qualche parte. L'ho vista un po' incerta solo in pochissime situazioni dove magari c'era un cancello che si stava aprendo e non riusciva a ben capire che poi si era aperto perché c'era un po' di nebbia, insomma, cioè, ci sono state delle occasioni in cui il software non ha, diciamo, ingranato bene, però per il resto dei casi anche Silvia si è abituata bene, Silvia che tra l'altro non so se l'avevo già detto, il suo primo commento è stato sembra che si sia rotto il software. Cioè, quando ho visto la prima visualizzazione con tutte quelle forme grigie che si muovevano, mi ha mandato una foto e mi fa: che cos'ha adesso l'auto, no? Classico panico da persona che non conosce giustamente l'argomento. E ha detto: guarda, che è tutto normale. Poi la sua risposta è stata: sembra che sia un errore di programmazione, una roba del genere, no? Però adesso che si è abituata, effettivamente mi dice: guarda, funziona molto bene, mi fido di quello che sta dicendo. E ho sentito anche altri pareri, quindi non è solo il mio caso d'uso qui a casa mia, ma anche altre persone che conoscono che hanno Tesla, che non hanno i sensori, mi hanno confermato che effettivamente è stato un life changer questo aggiornamento. Quindi per adesso io ho sentito solo argomentazioni positive.
Io non posso dire nulla perché ho sempre avuto Tesla con i sensori, perciò anche l'ultima che mi hanno dato aveva i sensori, perciò non ero curioso di capire come funzionava anche questa grafica da sottosopra di Stranger Things, no? Mi piaceva, era molto, molto interessante, perciò no, non lo so, sono curioso di.
Ti dirò, visto che io ho entrambi le versioni, cioè ho la Model Y che ha questa, la 360, quella con i sensori che non ce l'ha ancora, se non altro, poi non so se è l'ultimo aggiornamento, perché ormai questo qui è diventato un soprammobile da 40.000 euro. Uso sempre la Model Y ormai. Ecco, l'ultima volta che l'ho provata non ce l'aveva e devo dire che mi trovo meglio con quello lì della Model Y, pur sapendo che questo è molto più affidabile, perché essendoci i sensori, insomma, mi fido di più, ecco. C'è qualcosa che effettivamente ha una misurazione diretta dall'ostacolo, dalla vettura verso l'ambiente esterno. Eppure, ormai che mi sono abituato di là, devo dire che effettivamente la sua utilità ce l'ha.
E questo ti spingerebbe poi a questo punto a passare anche alla versione potenziata dell'autopilot?
A me dici? No,
Sì,
è totalmente
no.
scorrelata. Non...
No, intendo, nel senso, sai che adesso ci sono delle funzioni che sono bloccate per via del fatto che il Tesla Vision non funziona ancora perfettamente, no? Perciò c'è il Navigate con Autopilot che funziona, però tutta la parte Summon e parcheggio automatico non è implementata. Se tu avessi 3.800 euro da buttare, il fatto che Tesla Vision con questa nuova modalità di visualizzazione efficace, funziona, ti potrebbe spingere ad investirli, proprio se li avessi da buttare nel cesso, intendo.
Se avessi a buttarli nel cesso, chiaramente sì. Però, visto che questo è un mondo non è un mondo utopico dove i soldi non hanno valore, secondo il mio punto di vista non rivale quei soldi. Cioè, 3.800 euro non li spenderei per una macchina che come feature aggiuntiva ha che si parcheggia automaticamente. E in più ti aggiungo una cosa, questa è la visualizzazione che noi vediamo. Però, secondo me, ma non ho modo chiaramente di saperlo con certezza, l'auto aveva già questa visualizzazione sua interna. Cioè, era semplicemente che noi non la potevamo gustare e sfruttare a nostro vantaggio per fare un parcheggio. Però internamente l'auto chiaramente aveva già un'idea di tutto quello che era attorno a sé, probabilmente con una risoluzione minore, con una capacità minore, ma se l'aggiornamento è uscito, facciamo finta, il 20 di dicembre, io mi aspetto che questa capacità fosse implementata all'interno della vettura solo ad uso esclusivo del computer di bordo della vettura, almeno da un paio di mesi. Quindi se lo poteva fare il 20 di dicembre, lo poteva fare probabilmente anche già il 20 di settembre l'autoparcheggio, solo che cioè questo aggiornamento, per chiudere il discorso, ti dà solo una confidenza a te, non alla macchina di quello che è intorno a lei, nei suoi intorni, ecco. Quindi non è cambiato molto a livello di capacità sua di capire quello che è l'esterno. È semplicemente cambiata la percezione del guidatore di quello che secondo lui l'auto percepisce. Ecco, è un po' contorto come
Un'alternativa
discorso.
alla visione a 360, concretamente è la prima alternativa alla visuale 360, perché anche la visuale a 360 ti dà più sicurezza, ma non è che, cioè, ti aiuta, non è per forza perfetta, ti aiuta perché io ho visto degli errori in fase di parcheggio anche con la visuale a 360, cioè, ho visto tipo un Rivian che aveva fatto proprio una zuccatina tattica dopo aver utilizzato questa tecnologia di supporto nei confronti del guidatore. Quindi sono comunque sempre e solo dei supporti al parcheggio, alla guida dell'utente. Questa volta però il fatto che ne vediamo una fatta da Tesla in questo modo, con ricreazione di un mondo tutto strano del sottosopra, come dice Cree, in 3D, capisci che è la prima volta, è un'alternativa netta e forte a qualcosa che però, ricordiamolo, fa da supporto, è un aiuto. Quindi affascinante l'approccio un po' trasversale, un po' parallelo, anzi, perché un po' diverso da parte di Tesla. Bello. Bello, bello. Va bene, ragazzi, secondo me abbiamo chiuso tutto, non vorrei dire, ma abbiamo citato praticamente tutto.
C'era un'altra notizia interessante per
Ah,
quanto
scusami,
riguarda
sì,
Samsung e
vai.
anche Cybertruck, se poi vogliamo commentare molto velocemente. Allora, non so se vi ricordate, ma qualche settimana fa avevamo proprio fatto la puntata dove avevamo, qualche settimana fa, mi sa che era novembre, così ad occhio, Tesla, insomma, aveva lanciato ufficialmente l'accesso alle proprie API, che sono quel sistema che i programmatori possono utilizzare per interfacciarsi tra di loro. Quindi io sono ente A, tu sei ente B, ci mettiamo d'accordo su un metodo di comunicazione, questo viene chiamato comunemente API, e in modo che possiamo comunicare e scambiarci informazioni. Ecco, Samsung ha detto al CES di Las Vegas 2024, quindi quest'anno ovviamente, che ha integrato le API di Tesla per andare a fare delle cose all'interno del suo ecosistema domotico SmartThings, e che quindi, insomma, questo è il primo esempio di intervento da parte di un'azienda grande come Samsung, che insomma non è l'ultima arrivata, per andare a fare delle funzionalità e aggiungere delle funzionalità anche a livello domotico, utilizzando appunto questa piattaforma che Tesla ha messo a disposizione, che all'inizio, se vi ricordate, magari così vi ritorna alla mente più facilmente, era stato scambiato per l'App Store all'interno del veicolo, sì. Che invece in realtà non è così. Che cosa si potrà fare? Una delle prime applicazioni, se non ho capito male, sarà quella di sapere la produzione fotovoltaica tramite l'API con il Powerwall, per esempio, e quindi tutti i sistemi domotici che parlano all'interno dell'ecosistema di Samsung potranno magari, che ne so, spegnersi automaticamente quando la produzione fotovoltaica è bassa, insomma, tutte queste cose qui di ottimizzazione energetica. E quindi, insomma, questo è il primo esempio di possibilità che si è venuto ad aprire grazie a questa apertura, appunto, da parte di Tesla verso il suo ecosistema delle api.
È inevitabile.
Che era inevitabile alla fine. E poi aggiungo l'ultimo velocissimo notizia su Cybertruck. Non so se l'hai visto, ma hanno fatto un test dal 100% al 0%. E quello che ne è uscito è che invece di 320 miglia, mi pare, per quanto riguarda quella versione del Cybertruck dichiarati da l'ente che fa i test di range, che poi viene dichiarato quando voi andate a comprare l'auto al concessionario, c'è scritto NHTSA bla bla bla, dice 800 km, ecco, ha fatto 254 miglia invece di 320, che è circa l'80%, e però il test è stato condotto a 7 gradi esterni, che notoriamente, insomma, riduce l'autonomia, perché l'aria, essendo più densa, porta un coefficiente, sì. Cioè, insomma, diventa un po' più difficile attraversarla, sembra difficile da capire, ma è così. E soprattutto
più drag,
esatto, c'è più attrito proprio con l'aria, e anche è stato condotto a una velocità di crociera superiore ai 100 km orari, perché chiaramente la persona che ha condotto il test ha detto: io il Cybertruck lo devo utilizzare a questa, diciamo, condizione, normalmente non mi serve che abbia 320 miglia all'interno della città, ma mi serve che abbia 320 miglia, diciamo, in autostrada, chiamiamola così. Quindi, insomma, era solo per citare questo test,
no,
che era stato
fatto. Un dettaglio riguardo quel test lì è interessante, riguardante le gomme, i copertoni. Non so se hanno utilizzato quelle di default, che non sono assolutamente ottimizzate in termini di range. Quindi anche lì avevo letto qualcuno che commentava dicendo: aspetta un attimo, riproviamolo anche con degli altri pneumatici, perché potrebbe influenzare non poco i risultati. Va bene, vediamo.
Adesso magari potrebbe essere presa come una cosa negativa il fatto che l'80%, cioè che ha reso solo l'80% dell'autonomia, e quindi ha perso di fatto il 20%, cioè perso, rende il 20% in meno di quello dichiarato, ecco, chiamiamolo così. Però nella realtà, anche, cioè, consideriamo che è un'auto che pesa al suo peso, e comunque è stato fatto il test in una condizione dove la velocità era autostradale dal 100 al 0% praticamente, e soprattutto ha una condizione fredda. Se dovesse essere ripetuto questo test fra qualche mese, quindi in condizioni un po' più favorevoli, probabilmente il calo dell'autonomia potrebbe essere vicino al 10%, addirittura anche meno, anche 7-6%, che sia meno è quasi sicuro, quasi assicurato, ecco. Ma questo è un po' avviene in tutte le fasce di auto, anche in quelle termiche che vi dichiarano che fa 48 con un litro, invece non è vero assolutamente niente.
Assolutamente. E concludo l'angolo del Cybertruck, proprio perché mi sento in dovere di farlo, dicendo che se volete seguire un canale YouTube che parla di Cybertruck, perché ne ha acquistato uno, io vi consiglio Our Cyber Life, quindi Our Cyber Life, Perché? Perché ad oggi sono stati consegnati solo a dipendenti Tesla. Non esistono persone comuni che hanno avuto accesso a queste vetture. In ogni caso i dipendenti Tesla possono trattare il tema, quindi possono parlare del Cybertruck, e lo stanno facendo su X, su YouTube, e in più lo stanno wrappando in tutte le colorazioni possibili e immaginabili. Oltre al classico nero opaco c'è il nero lucido, che non è male, è particolare, anche se attira impronte, grafi, quello che volete, in pochissimo tempo secondo me. Però a parte quello c'è anche il bianco opaco, andatelo a vedere, c'è un Cybertruck bianco opaco che fa impressione. E c'è questo del canale Our Cyber Life, che invece è in verde, verde scuro, molto carino. In ogni caso è già diventato un veicolo che fenomeno così di massa, nel senso che quando passa davanti magari a dei ragazzini, i ragazzini si avvicinano proprio assaltandolo quasi. La gente, è molto interessante, è proprio uno degli ultimi video di Our Cyber Life, praticamente fanno vedere il vicino che all'inizio, quando lo vedeva parcheggiato i primi due giorni, diceva: ma che è questa mostruosità, cioè cos'è questa roba inguardabile. Tre giorni dopo è arrivato dicendo: mi piace tanto adesso, grow on me, dicono in America, no? Mi è cresciuto, no? è cresciuto su di me, cioè mi ha conquistato. Quindi anche lì vedete come la percezione di chi lo odia poi in realtà possa ribaltarsi completamente, diventando amore totale verso sta vettura. E niente, andatevi a vedere un paio di video perché ne circolano già tantissimi.
E io ho la vaga impressione che verrà usato molto 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 dalla polizia.
Ah sì.
Come veicolo sì. Antisommossa.
Oh sì. Va bene, salutiamo?
Direi di sì, abbiamo chiuso tutto se non sbaglio.
Sì, come? Tutto quanto.
Non abbiamo più argomenti, quindi possiamo chiudere.
Vai Cri, chiudi tu.
No, chiudo io? Ok, allora grazie per essere stati con noi. Noi ci vediamo settimana prossima, però ricordatevi che da domani, se volete riascoltarci, potrete farlo su tutte le piattaforme podcast. Da domani, dopodomani, quando avremo tempo, ci potrete rivedere anche su YouTube. Alla prossima settimana, buona ripresa, buon anno. Grazie per essere sempre con noi. Commentate, mettete un like ovunque, perché i vostri like ci danno fiducia. Fateci, cazziateci, perché ci sta. Perciò noi prendiamo tutto quello che viene, non c'è problema. Buona giornata, buona domenica.
Ciao ragazzi.
Ciao.